questo messaggio intitolato Dottor Mosè è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 14 gennaio 1955 alla Philadelphia Church in Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America. Bene, sai, ce ne sono almeno due dozzine che non sono mai stati prima in una delle campagne di guarigioni. Ti diamo certamente il benvenuto, nostro caro fratello, e ti amiamo nel Signore Gesù. Stasera possa il suo spirito scuoterti e farti emozionare tanto da amarlo sempre più. Ora, fondamentalmente, questa è sempre la parola corretta di Dio, la Bibbia. Ogni minima parte di essa è ispirata. È tutta parola di Dio e Dio è nella sua parola. Se quindi Dio è nella sua parola, se ricevi la parola, tu ricevi allora Dio. Ora, quello è il piano di Dio, il motivo di Dio, l'attitudine di Dio, l'amore di Dio, la salvezza di Dio. Ogni cosa si basa sulla sua parola stampata. E se quelle parole sono proprio come chicchi, o seme che tu possa raccogliere e inghiottire, ognuno di essi produrrà proprio esattamente quel che dice che farà. Ma noi le riceviamo per fede. Ora, tempo fa qualcuno mi fece una domanda e mi disse: fratello Branham, quando vengono quelle visioni, qual è quella parte di Dio? Risposi: quella è secondariamente parola di Dio. Se dicessi qualcosa che non fosse in accordo a questa Bibbia, allora sarebbe assolutamente falso. Prima c'è questa. E dunque questa è Dio. Egli disse: io sono il Signore che ti guarisce. Tutta la guarigione viene da Dio, è Lui che fa la guarigione. Tutte le promesse divine vengono da Dio perché sono la sua parola per te e per me. Ma ora, se forse c'è un caso che non riesce a salire in alto fino a quel punto di fede per cui crederemmo, sapete cosa è difficile fare? A volte noi, nelle nostre emozioni, cerchiamo anche di accettare Gesù come Salvatore. Ma quello non significa che siamo salvati. Tu dirai: beh, io credo, anche Satana lo fa. Quello non significa che sei salvato. Quando sei salvato, allora ricevi il suggello della tua salvezza, il battesimo dello Spirito Santo. Abramo credette Dio per fede e ciò gli fu imputato a giustizia, ma Dio gli diede la circoncisione come suggello o a conferma della sua fede, che la fede è corretta, vedete? È come se dicessimo che una pagnotta costa 10 centesimi e qui c'è la moneta da 10 centesimi. Bene, quella non è la pagnotta, ma con quei 10 centesimi io compro quel pane. Quindi è per fede che compro la salvezza. La fede non è la salvezza, la fede acquista la salvezza. La fede, la moneta da 10 centesimi, compra la pagnotta. Però la moneta non è il pane, vedete? Perciò tu credi Dio e Dio conferma la tua fede restituendoti ciò che la tua fede produce. Dirai: ho la fede per essere guarito. Se ce l'hai, sei guarito. Dio è obbligato alla sua parola, lo vedi? Se dici: credo di essere salvato, allora Dio ti dà lo Spirito Santo per confermarlo, ti dà la testimonianza dello Spirito Santo. È vero. In cuor tuo ogni peccato passa via. Le tenebre diventano giorno e il vecchio uomo non c'è più, mentre un nuovo uomo rinasce. Quando tu credi veramente. Ma se dici credo e poi non succede niente, continui solo a vivere semplicemente la stessa vita, ho frequentato la chiesa, egli non l'ha accettato mai, vedete? Quando invece egli l'ha accettato, ti è avvenuto qualcosa e allora diventi una nuova creatura. La stessa cosa è per la guarigione divina. Tu dirai: credo nella guarigione divina. Bene, se allora l'accetti è avvenuto qualcosa. Se credi veramente è avvenuto qualcosa. Se non credi... Ora, il mio lavoro verso il Signore consiste nel cercare di portare quella persona fino a questo livello in cui la fede diventa non negativa ma positiva. Vedete cosa voglio dire? Ora, i discepoli riuscivano a malapena a credere a Gesù. Egli insegnava per mezzo di tanti enigmi, parlava in un senso e poi tornava in un altro senso e pareva contraddirsi e via di seguito. ma essi non riuscivano a capire quelle parabole e sembrava che nessuno potesse capirlo. Proprio verso la fine del suo ministerio, al capitolo 15 di San Giovanni, mi pare che sia, dissero: «Ora parlaci chiaramente e non in parabole. Noi sappiamo che tu vieni da Dio e sappiamo che nessun uomo deve dirti niente». Vedete? Esatto. Da questo noi sappiamo che sei venuto da Dio. Gesù disse: «Ora credete?» Vedete? La loro fede aveva visto quello che egli aveva fatto e qualche grande rivelazione resa nota dalla manifestazione dello Spirito. Allora la loro fede si elevò fino a questo punto da riceverlo. E ora siamo certi che tu vieni da Dio, vedete? Ora crediamo. Tutta quella psicologia non ha nessun significato. Non dico che non significa niente, scusatemi. La psicologia aiuta, però non prende il posto della realtà. È vero, la psicologia è qualcosa che tu pensi o a cui sei arrivato mentalmente. La realtà è invece che Dio, quello lo identifica, a conferma della tua psicologia. Ciò porta la fede è la sostanza delle cose sperate, l'evidenza di cose non viste. È in realtà una evidenza, qualcosa di positivo, definitivo, quando ti è confermato. Leggiamo alcuni versetti dal libro di San Giovanni al capitolo 3. Ascoltate questo. C'era un uomo dei farisei chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Lo stesso venne a Gesù di notte e gli disse: «Rabbi, noi sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, perché...» Sapete perché? Noi sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Eppure era contro tutta la teologia, tutto il loro insegnamento che aveva messo da parte, insegnava chiaramente la verità di Dio. Noi sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che fai tu se Dio non è con lui. Ecco come sapevano loro. Gesù aveva fatto qualcosa, aveva portato la loro fede al punto da riconoscere che lui era il figlio di Dio. Ora, se la Chiesa insegna solo teologia, come sai se è giusta o no? Ma quando Dio in quella Chiesa opera, porta la fede al punto in cui allora tu sai, è in quel modo che va con la guarigione divina. Ora è dal versetto 14 che vorrei parlare per alcuni momenti. E come Mosè levò in alto il serpente di rame nel deserto, così pure il figlio dell'uomo deve essere alzato. Gesù parlò a questo importante capo che non capiva, gli diede l'Antico Testamento come dimostrazione di quel che diceva. Gesù era molto fondamentale nella sua dottrina, ma era contrario alla loro teologia di quella dottrina. Benché nella loro teologia essi fossero molto ortodossi e tantissimi credenti credevano in quello che credevano loro, non avevano però la verità. La Scrittura dice che c'è una via che all'uomo sembra giusta, la quale può sembrare giusta in ogni minima parte, ma le cui vie alla fine sono mortali. Dobbiamo perciò essere sicuri di essere a posto. Dio in ogni epoca confermava se fossero giusti o falsi, lo dimostrava. Non molto tempo fa, circa 2 settimane fa, conversavo con un uomo il quale mi disse: «Bene, se Dio in passato nell'Antico Testamento guariva i malati, fece, nel Nuovo Testamento guariva i malati, disse, ora non è così». Al che dissi: «Lei ammette che egli dava potere per guarire i malati?» «Sì». «Per mezzo della parola?» «Sì». Dissi: «Quando allora la Scrittura dice di averlo loro tolto?» Vedete? «Posso indicargli da dove viene. Lei riconosce che è stato dato. Ora mi faccia vedere dove fu tolto e io lo crederò». Invece egli disse: «Io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo, e le cose che faccio io farete pure voi, perché io sarò con voi anche in voi, fino alla fine del mondo». Ora Gesù parla e dà loro una parabola. O direi che in un senso sia una profezia e in un altro un esempio. Disse: come Mosè alzò il serpente di rame nel deserto. Per alcuni momenti torniamo indietro ai figli di Israele per basare i nostri pensieri. Ci affretteremo e vedremo cosa ci farà esaminare lo Spirito Santo. Queste cose non sono pensate in anticipo. Vengo semplicemente qui e leggo la Scrittura. Comunque va, è così che va. Penso ora a Israele che era stato 400 anni in schiavitù. Erano stati là per 400 anni, notate questo, in questi 400 anni di schiavitù non c'è una parola scritta di Dio per fare qualcosa per loro in 400 anni. Perché? L'ultimo profeta che avevano avuto era stato Giuseppe. Giuseppe era un uomo che era nato nel mondo da parte di Dio per fare certe cose e adempiere la volontà di Dio. Doni e chiamate sono senza pentimento. Tu proprio non puoi semplicemente forzare qualcosa in qualcuno che non si deve forzare. L'uomo non può fare niente. Nella sua elezione, Dio ha eletto, prima della fondazione del mondo, certe cose affinché avvenissero. Questa è la ragione per la quale lui può sapere dal principio cosa ci sarà alla fine, dato che l'aveva già stabilito nell'ordine e dovrà arrivare a quel punto. Ora, quando nacque Giuseppe, era un uomo spirituale, un profeta, un veggente, un sognatore, un interprete di sogni, era spirituale. Egli fu odiato dai suoi fratelli, amato da suo padre, un perfetto simbolo di Cristo. Lo odiavano senza una causa perché era spirituale. È un vero, ogni scrittura ha un significato composto, oppure scorre secondo cicli. Per esempio, mi pare fosse in San Matteo dove dice «Fuori d'Egitto ho chiamato il mio figliolo». Ora, quella scrittura a cui Matteo si stava riferendo in realtà riguardava Israele. E Dio disse «Fuori d'Egitto chiamo il mio figliuolo Israele». Egli chiamava fuori il suo figliuolo Israele, ma voleva dire anche Gesù, fuori d'Egitto ho chiamato il mio figliuolo. Vedete come si procede indietro? Il ciclo del tempo gira all'indietro sempre molto spesso. La storia si ripete, la scrittura ripete se stessa lungo l'epoca. Ogni studioso lo sa, se l'ha mai studiato dal punto di vista spirituale, da osservare come la scrittura si ripete, scorrendo così in cicli. Certo che lo fa. Ora, i fratelli di Giuseppe, che lo odiavano senza una causa, perché che lui era spirituale, è un simbolo della Chiesa cosiddetta di oggi. Tutte le denominazioni, metodista, battista, presbiteriana, pentecostale, santità e tutte assieme, i membri formali tiepidi di queste chiese disprezzano. Non tutti loro lo fanno, molti di essi, fuori da ognuna di esse, sono cristiani nati di nuovo, ma quelli che sono proprio normali cristiani nominali, che si professano solo cristiani, non sono stati mai confermati da Dio per mezzo della rivelazione spirituale. Quella è la sola maniera per cui mai saprai il vero significato della potenza e della guarigione e cosa significa veramente la salvezza. È una rivelazione spirituale della volontà e della parola di Dio. Non la prenderai mai da nessun'altra parte, solo per rivelazione. Osservate questo solo momento, se posso lasciare questo testo. Quando in passato, nella Genesi, Abele e Caino vennero entrambi portando un sacrificio, quei due uomini erano credenti. Abele e Caino erano entrambi credenti, non erano infedeli. Caino non era un infedele né un comunista, era un credente. Bene, se quindi credere nel Signore tutto ciò che Dio richiede, lui fu ingiusto a condannare Caino. Quando questi aveva proprio la stessa fede di Abele, fede per adorare, fede per sacrificare, fede per credere. La gente allora dice, tutto quello che devi fare è di credere. Quello è tutto ciò che devi fare, ma poi Dio deve fare qualcosa. Notate di una conferma. Caino adorava, Caino si costruì una chiesa, un altare, Caino adorava all'altare, Caino faceva un sacrificio. Egli era proprio religioso quanto lo era Abele, ma Caino portava le opere, il frutto del campo, e li deponeva sull'altare. Ora, senza dubbio, Caino pensava che ciò che ci aveva portato fuori dal giardino di Eden fosse il frutto, qualcosa che devo fare con fatica e riportare indietro. E ora egli l'ha fatto dal punto di vista naturale, sapendo che il frutto dell'albero fu proibito. Così riportò il frutto e lo depose sull'altare. Abele invece, per mezzo della rivelazione spirituale, gli fu rivelato da Dio, mediante la sua fede, che non si trattava di frutto, era il sangue che l'aveva causato. Così, per una rivelazione spirituale, alle prime costruzioni di chiesa che mai furono fatte, il primo altare ordinato, ci furono i pro e i contro. Abele, per mezzo della rivelazione spirituale, dato che non c'era parola scritta, Dio gli rivelò che non si trattava di frutti né delle opere delle tue mani. Egli portò del sangue e offrì del sangue, e ciò gli fu di testimonianza che lui era giusto, che era spirituale, che gli era stato rivelato. Gesù, quando scese dal monte della trasfigurazione, disse: «Chi dice l'uomo che io il figlio dell'uomo sono? Alcuni dicono che sei Mosè, altri che sei il profeta Elia». Disse: «Ma voi chi dite che io sono?» E sentite Pietro, si levò, disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Notate che subito Gesù disse, benedetto sei tu, Simone Bargiona, perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo a te. Amen. Osservatelo, questo non l'hai imparato in un seminario, questo non l'hai imparato da un uomo. Paolo disse che non veniva predicando la sapienza dell'uomo, ma venne predicando la potenza di Cristo, affinché la tua fede non potesse basarsi sulla sapienza dell'uomo, ma per la potenza della resurrezione di Gesù Cristo. Benedetto sei tu, perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Notate, e su questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Dei chiesastici, miei fratelli, dei cattolici, senti che dicono lui ha costruita su Pietro, che era una pietra. Se lo fece, quello si sviò in pochi giorni. Notate, uno di loro disse che era su Cristo. No, Cristo è la parola. Cristo è la rivelazione di Dio. Ma egli disse, carne e sangue non ti hanno rivelato questo a te, ma il Padre mio che è in cielo. Sulla rivelazione spirituale di Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio. Ecco dove lui costruisce la sua chiesa e le porte dell'inferno non possono prevalere contro di essa. Non era Cristo la pietra, né era, beh, Cristo è la pietra in un certo senso, ma quello di cui parlava Pietro era della verità, della rivelazione spirituale, un testimone che quello è il Figlio di Dio. Carne e sangue non te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che nel cielo te l'ha rivelato. Si tratta di una rivelazione spirituale, puoi riceverla solo come Dio lo permetterà, perché carne e sangue non te l'hanno rivelato. Rivelazione spirituale. Perciò se quindi vedete, dopo che il profeta Giuseppe era morto, per quei figli non c'era nessuna via d'uscita da nessuna parte e la Chiesa era forse proprio così ortodossa come lo era sempre stata. Ai giorni di Mosè, 400 anni dopo, si trovavano tutti i loro anziani, gli scribi e gli altri, proprio così religiosi, ma senza niente. La Chiesa era in letargo per tutto questo tempo, è il genere di periodi in cui siamo vissuti noi per anni, esatto. Il letargo, senza che avesse luogo alcuna cosa, ma improvvisamente, quando il tempo della promessa fu vicino, Dio mandò un'altra creatura predestinata, preordinata, una creatura eletta, che quando era nata nel mondo qualcosa era successo. I suoi genitori sapevano che era un figliuolo, un vero e proprio figlio di Dio. Così non temettero l'offesa del faraone. Sapevano che Dio aveva visitato il popolo quando lui era un lattante. Vedete cosa voglio dire? Tutto l'organizzarsi, tutto l'unirsi assieme, tutti i programmi che abbiamo, non valgono nemmeno quanto la carta su cui stanno scritti, a meno che non li abbia iniziati l'Onnipotente Dio. Egli è colui che lo fa, è l'unico che ha le chiavi per farlo. Dio ha solo permesso che l'uomo, proprio tra le nazioni, corresse fino alla fine della strada. Abbiamo grandissimi e il Pentagono e tutto il resto, ma non si arriverà a niente. Dio ha fissato per il mondo un tempo in cui lo giudicherà e ogni cosa ruoterà proprio fino a quel tempo. Ogni cosa deve operare in accordo al modo in cui egli lo parla nei cieli di sopra. Sì, Signore. E ora, quando Mosè entrò in scena, non poté evitare di essere Mosè. Era nato proprio profeta, Dio lo aveva mandato giù e gli aveva dato vita sulla terra. E tutto il mondo e Faraone non avrebbero potuto ucciderlo, egli era il profeta di Dio. E poi non appena Mosè entrò in scena, delle cose fenomenali cominciarono ad avere luogo. Egli era profeta della liberazione, quindi appena Dio ha mandato un uomo, cominciano ad avere luogo delle cose sovrannaturali. E quando la Chiesa giace morta da tanto tempo, quando la tua Chiesa non ha un risveglio, quando il pastore sta proprio con un sermone freddo, viscido, quando uno dice Amen e un altro vuole i diaconi lo portino fuori della sala, quando hai una simile Chiesa, essa giacerà in letargo. Allora, oh, per una volta lascia che Dio mandi là il suo uomo. Osserva cosa avrà luogo. Le fiamme del risveglio torneranno di nuovo sull'altare. La gente griderà per avere pietà per le proprie anime. Delle vite saranno messe in ordine. La guarigione avrà luogo nella Chiesa. Segni e prodigi cominceranno ad avvenire. Perché dove c'è il Creatore Dio, viene nuova creazione, viene nuova vita, viene nuova speranza. Ogni cosa viene quando viene Gesù, lo è sempre stato. ora notiamo ancora rapidamente, mentre nel cammino, oggi è il simbolo perfetto della Chiesa in cammino, in cui Dio provvide loro delle cose e tracciò una via per loro mentre procedevano. Poi arrivarono al momento in cui la Chiesa cominciò a raffreddarsi e cominciarono a parlare male contro Dio e contro Mosè lamentandosi. E quando cominciarono a raffreddarsi, allora nel campo entrò la malattia. Entrarono dei serpenti fiammeggianti che presero a mordere la gente. E in Israele ci furono molte malattie e molte persone morirono. Ora Mosè andò e intercedette per loro, non appena confessarono di aver agito male. Stasera quello che ci vuole per noi in questi Stati Uniti è una buona confessione vecchio stile, esatto, in cui ammettiate il vostro errore e chiedete a Dio la grazia non solo di unirvi alla Chiesa, non solo di avviare riunioni prolungate, ma di fare da ogni parte una confessione vecchio stile. Signore, ci siamo comportati male. Chiudete i locali che smerciano liquori, tutte le case di malaffare, togliete le sigarette dal banco, non permettete più che si venda whisky. Dimostriamo a Dio che siamo dispiaciuti. Chiudete i locali notturni, inginocchiatevi e cominciate a pregare. Ecco il modo di iniziare un risveglio. È così, questo è vero. Rifletteteci sopra, guardate tutto lo sforzo che producete, sono tutti vani, ogni cosa è vana se a Dio non dimostrate realmente che siete sinceri a riguardo. Ecco il modo, lo stesso modo sarà per la vostra guarigione. Potresti proprio correre attraverso questa fila di preghiera, correre attraverso un'altra fila di preghiera, toccare questo, toccare quello, dire che questo è, finché non ti metti giù e dimostri a Dio che sei sincero, che bruci i ponti dietro di te e dici: Signore, sono qui. Qualcosa non avverrà fino ad allora. La stessa cosa è per lo Spirito Santo. Tu dirai: ho ricercato lo Spirito Santo per anni, non per rimproverarvi, o vi è stato insegnato male, o c'è qualcosa che non va, oppure non capite. Dio ha l'obbligo verso la sua parola. Il giorno di Pentecoste Pietro disse: ravvedetevi e siate battezzati ognuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Questa è la scrittura, proprio chiara per quanto la so leggere. Se ti pentirai e sarai battezzato, allora Dio è in obbligo, se la tua fede è giusta verso Dio, di darti lo Spirito Santo nel minuto in cui ubbidisci alla sua parola, credilo, Dio te lo confermerà. Se il tuo cuore è veramente proprio davanti a Dio e hai ricevuto il giusto insegnamento, lo credi e cammini lassù con la sicurezza, qualcosa dovrà accadere, perché Dio ha più volontà di darti lo Spirito Santo di quanta ne hai tu di accettarla. Ora andiamo un po' oltre con questo. E ora quando Mosè andò e parlò a Dio, disse: Dio, che cosa farai a questo riguardo? Osserva subito lo Spirito Santo, disse: va e fai un serpente di rame, mettilo su un palo e alzalo in mezzo al Israele, e avverrà che chi mai alzerà lo sguardo su questo serpente e crederà sarà sanato dalle sue malattie. Ora, per prima cosa, il serpente di rame disposto sul palo, ogni cosa, parlava di Gesù Cristo. Gesù, parlando a Nicodema, disse: come Mosè alzò il serpente di rame nel deserto, così deve il figlio dell'uomo essere alzato per lo stesso scopo. Ora, quale fu la prima cosa che fecero? La prima cosa che il popolo ebbe fatto fu che si misero a disputare con Dio. Essi avevano peccato, per questa ragione i serpenti li avevano morsi e la sapienza dei medici egiziani che avevano con loro non poteva guarire il morso del serpente, dato che era una cosa divina. Perciò ora Dio sapeva che se poteva liberare dal peccato, avrebbe liberato dalla malattia. Così gli fece il serpente. Il serpente, in primo luogo, rappresentava il peccato già giudicato dal giardino di Eden, il serpente a cui furono tolte le gambe. Il rame rappresentava il giudizio divino, come l'altare di rame, i cieli di rame, i giorni di Elia, quando Acab da tempo governava il paese. Il palo rappresentava la croce, ogni cosa rappresentava Cristo, perché lui lo preannunciò. Dio al principio lasciò solo che i figli di Israele avessero interesse su quello che avrebbe fatto. Vedete, nella mente di Dio Cristo era già crocifisso, perché lui era l'agnello ucciso dalla fondazione del mondo. Nel lontano Eden Cristo era nei pensieri di Dio. che diventarono la sua parola, che ancora non si era materializzata, ma lui sapeva di esserlo, dato che l'aveva promesso, ed egli lasciò che i figli di Israele si interessassero prima che fosse versata la caparra. Così, per mostrare quel che era, lui sapeva come sarebbe stato, fece qualcosa qui che rappresentava. Così, per mezzo del serpente, potevano sapere cosa sarebbe accaduto e per mezzo di quello ricevettero guarigione. Quando ci si poteva liberare dal peccato, si sarebbe potuto ottenere guarigione. Oh, questo fa sentire bene i metodisti, no? Guardate, sbarazzati della causa e otterrai già la cura. Interesse. E se Dio nella sua mente infinita, preconoscendo che centinaia di anni dopo che Gesù sarebbe morto sulla croce e sarebbe stato fatto peccato per noi, sarebbe stato crocifisso e lasciato che Israele fosse guarito da qualcosa di fenomenale prima che Cristo fosse crocifisso, quanto più lo farà Lui dopo che Cristo è crocifisso? Se quello era il simbolo, quanto più lo è per l'antisimbolo o simbolo anticipato? Quanto più grande il programma che abbiamo noi oggi di quello che aveva Mosè? Eppure quando Mosè uscì dal deserto non c'era uno debole tra loro. Il dottor Mosè, 40 anni. Immagino che se ci fosse un dottore qui stasera vorresti avere una delle sue prescrizioni: guidare 2 milioni di persone. Quanti bambini nascono ogni sera in 2 milioni di persone? Quante persone invecchiano? Quanti storpi e quante malattie sono tra di loro? E il dottor Mosè si prendeva cura di ognuno di essi e li faceva passare senza che tra di loro ci fosse uno debole. Ebbene, tu dottore non riesci a farlo così bene nemmeno con una famiglia, pensaci. Perché il dottor Mosè aveva la prescrizione. Vorreste tutti voi vedere cosa aveva lui per prescrizione? Ve lo mostrerò. Guardiamo dentro la sua borsa di dottore. Io sono il Signore che ti guarisce. Mettilo nella tua borsa, medico. Io ti dico che i tuoi pazienti staranno bene. Io sono il Signore che ti guarisce. Se una mamma aveva il bambino gravemente malato, io sono il Signore che ti guarisce. Se ti ha mosso un serpente, io sono il Signore che ti guarisce. Qualcuno si è rotto una gamba? Io sono il Signore che ti guarisce. E se egli lo fece sotto quel patto, quanto più grande oggi il patto, se lo fece sotto il simbolo, che cosa farà sotto l'antisimbolo? Sai, amico cristiano, cosa comincio a credere? Che stiamo proprio credendo nel principio del tempo più grandioso di cui questo mondo sia mai stato testimone. Credo proprio che tutte le linee si stiano intasando, sapete? Si sono ostruite con ogni sorta di dottrine e teologie e ogni sorta di roba, incredulità, che sono state tramandate da ogni generazione in generazione. Oh, non c'è una tale cosa come la guarigione, i giorni dei miracoli sono passati, lo crediamo proprio automaticamente, ma si è arrivati al punto in cui c'è Dio, non l'uomo. Noi staremmo ancora là nella vecchia via formale. Guardate come la scienza ha fatto progressi nei trascorsi 150 anni. Pensate, 100 anni fa il solo modo che avevano per mandare un messaggio era per lettera o a voce. Oggi possono farlo per telefono, telegramma, per radio, televisione. Pensate proprio al modo in cui possono mandarlo, quanto si è progrediti. Pensate che 150 anni fa uno scienziato francese, di cui ora non ricordo il nome, l'ho letto qui non molto tempo fa, egli ha dimostrato, o detto, di saper dimostrare che se il mondo stesse ruotando nella direzione in cui sapevano che fosse, che era 25.000 miglia intorno, sarebbe stato, per farne più che 1.000 miglia all'ora, e se una persona fosse andata alla terribile velocità di 30 miglia all'ora, circa 45 km, editore, la forza di gravità lo avrebbe fatto sollevare dalla Terra. Una prova scientifica. Ora mi chiedo, che cosa aveva fatto volare? Un pallone aerostatico? Notate, ci fanno attenzione a questo oggi. Tu salti in macchina e corri a circa 140 km all'ora e non ci pensi, certo. L'altro giorno ho visto una piccola Ford di qualche tipo di cui dicevano andasse a 150 miglia all'ora. Non ci fanno attenzione a quello che la scienza ha detto, perché si sono progrediti. Scindono l'atomo E sapete cosa comincia a trovare la scienza quando prende alla leggera gli elementi dell'aria per mezzo degli atomi? Gli atomi fanno un movimento opposto e si dividono fino ad arrivare a Dio. La luce fa un movimento opposto verso Dio. La scienza ora dimostra delle cose perché si basa di nuovo su Dio. Scoprono che ciò scorre direttamente indietro. Di recente, da questo pulpito ha parlato un importante scienziato, mentre ero qui. Mi fece delle domande in privato su quella luce angelica che era apparsa. Era sulla foto di un giornale. Ebbene, mi disse, reverendo Branham, hanno messo un misuratore su una santa che stava per morire, mentre era sul punto di morire, e lo tolsero in una camera. E lei non ne sapeva niente. Quando morì non ebbe paura, alzò gli occhi e chiese a Dio di perdonare ogni nemico che aveva, e lo ringraziò per la vita che aveva vissuto. E quando quel misuratore fu azzerato, da quella donna si levò forza sufficiente, qualcosa di soprannaturale uscì da lei, che quel misuratore ricavò per cemento dalla stessa cosa come una macchina della verità, che i tuoi nervi. Tu non sei stato fatto per mentire. Puoi metterti una cosa intorno al polso, metterla là e cercare di dire qualcosa. E se non dici la verità, dimostrerà che menti, perché sulla luce c'è una pressione che passa per i tuoi nervi. L'energia, cioè l'anima dell'uomo che non fu creata al principio per mentire, ma è per essere sincero. La scienza lo ha brevettato, quella stessa cosa sulla verità. Ebbene, quella santa di Dio morente era stata portata da casa sua a causa della sua fede in Dio, di cui dicevano fosse pazza perché aveva accettato il Signore Gesù Cristo e aveva creduto in Lui. E da quella donna scaturì abbastanza forza da mandare un segnale radio intorno al mondo per 5 volte, mi pare, per la forza che era uscita da quella donna in punto di morte. Si va oltre la luna, le stelle, fino al trono di Dio, con quella preghiera di un povero cuore peccatore nelle ore della sua morte. In seguito vi sottoposero un uomo non credente, morente per una malattia venerea, e mandarono là dentro una signorina perché prendesse tutti gli stimoli emozionali. E quando allora lui si arrabbiò con lei, cominciò a maledire e a fare il nome di Dio invano. E il misuratore svoltò nella direzione opposta a quella della cristiana. E lo scienziato si convertì dicendo: se Dio rispetta le persone che usano il suo nome e lo credono in un modo glorioso, io ora credo nel Signore Gesù Cristo e lo accetto come Salvatore. Perciò disse reverendo Branham, quelle luci intorno al Salvatore, intorno ai santi, non erano solo concetti mentali, era come Dio in passato col serpente di rame. È dimostrato scientificamente che è così, alleluia! Ma quello avvenne prima che noi avessimo la macchina fotografica per riprendere la foto la cui potenza era intorno al credente. La tua parola è vera. E Signore, preghiamo che Tu sia ora con noi in queste poche parole di esaltazione del Signore Gesù Cristo, Tuo amato Figlio, il quale disse, se sarò innalzato, attirerò a me tutti gli uomini. Oh Dio, aiutaci ad alzarlo davanti alla gente, aiutaci ad elevarlo in alto e a dire, eccolo là, colui che è stato elevato dal Padre, è andato al di sopra di ogni arcangelo, ogni nome che è detto in cielo, il suo nome soprattutto. Quando lui risuscitò dai morti, disse, tutte le potenze, i cieli, la terra, sono stati dati nella mia mano, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, ecco, io sono con voi sempre, anche fino alla fine del mondo. E Padre Celeste, in questa povera e umile maniera che ho, benché benedetta, per cui sono grato e riconoscente, apparentemente il grande angelo di Dio che mi incontrò quella sera è qui in piedi ora sul palco, che mi avverte, chiama una fila di preghiere. Forse stasera avverrebbe qualcosa, Padre, che farebbe credere molti. Quando poi il servizio sarà finito, io, Padre, prego che ogni credente corra qui all'altare e dica, ora io credo. Quelli che non hanno lo Spirito Santo possa riceverlo stasera mentre stanno seduti al loro posto. Per quelli che cercano Dio possa questa essere una sera gloriosa a causa della Tua presenza, perché lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, Tuo figliuolo. Amen. Tra i cristiani avvengono cose strane. Il fratello Bran parla a un altro fratello, Editor. Non so se date i biglietti di preghiera o no. Quali c'erano ieri sera? Quelli della Jay? La Jay? Abbiamo quindi chiamato la prima parte? Chiamiamola a riguardo. Quanti ne abbiamo fatti ieri sera? 20? Li abbiamo fatti tutti? Bene, prendiamo gli ultimi. L'ultimo era il 15. Molto bene, stasera qui chiameremo per cominciare il 15. Prendiamo J85, da 85 a 100. Ciò. Chi ha J85? Alzate la mano. Ce l'hai tu, signora? Vieni qua sopra, proprio qui sotto. Chi era J86? Biglietto di preghiera 86, vorresti alzare la mano? 86? 86, molto bene, signora. 87, chi ha 87? Molto bene. 88? Molto bene. 89, chi ha il biglietto di preghiera 89? Sei qui? Alza la mano. 89? Ce l'hanno? Ok. 90, chi ha il biglietto di preghiera 90? 91, 92, 93, 94, 95, l'ho visto? Molto bene. 96, 97, 98, 99, 100. Proviamo quelli per alcuni minuti. Non so perché, forse qualcuno in quella fila di preghiera morirebbe prima di mattina, non lo so, non dico, qualcosa mi ha detto di tenere una fila di preghiera, dovremo farlo qui. Quanti qui dentro che credono sono malati e vogliono essere guariti stasera da Dio? Volete solo alzare la mano mentre siamo? Cioè, volevo solo vedere dove siete. Egli è qui. Non so perché, ma è già qui prima che la musica suoni o qualsiasi altra cosa. Sia lode a Dio. Spesso questo avviene in questo modo. Voglio che crediate stasera con tutto il vostro cuore. Voglio crediate per la gloria di Dio. Non avrei voluto chiamare una fila di preghiera. Proprio ora lo vedo muoversi in sala, prima anche di tenere la fila di preghiera. Sono molto riconoscente per il Signore Gesù Cristo. Oh, vorrei poter vedere questa chiesa proprio in questo momento, entrare ora a forza in questo grande regno. Ogni cuore qui dentro ci cadrebbe dentro. Ti dirò, i giornali domattina ne sarebbero pieni. È proprio duro dire cosa avrebbe luogo. La gente verrebbe tutta a New Orleans e domani da ogni parte. Cristiani affamati da tutto il mondo, da ogni parte. Volerebbero qui nei prossimi giorni se qualcuno potesse entrare a forza ora in questo regno. Oh, vorrei avessimo alcune parole per esprimere. Ora, non sono io, ora sono un uomo, vedete? Sono solo un uomo, ma Egli è Dio. Quanto è meraviglioso, quanto è meraviglioso, quanto è glorioso, come lo amiamo, com'è prezioso. Una volta cantavo il vecchio cantico, perché Lui è così prezioso per me? Lo credi tu, vero signora? Sì? E se ti dicessi che la tua artrite è sparita, lo crederesti con tutto il tuo cuore? Lo credi? Credi che Lui ti abbia guarito? Lo ha fatto. Tu sei già guarita. Sia lode a Dio. Quanto glorioso Egli è. Tu vieni di fuori città, vero signora? Vieni da Grand Rapids, nel Michigan. Eri seduta là pensando a qualcosa. La cosa è che hai perso la memoria, non sai pensare proprio correttamente, è vero? Quella signora seduta accanto a te è pure del Michigan, è vero, sei qui per cercare di camminare più vicino a Dio, stai per farcela, non ti preoccupare, la tua memoria ti è tornata, non avrai più nessun disturbo. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è qui stasera. Abbiate fede in Dio, credetelo con tutto il vostro cuore, vedrete la gloria di Dio. Vuoi smettere di soffrire, signora, seduta là? Hai un male alla vescica, è tutto. È vero? Sei guarita. Gesù Cristo ti fa star bene. Ora la tua fede ti ha sanato. I tuoi dolori se ne sono andati tutti ora. Sai che è vero. Amen. Non abbiamo bisogno di tenere questa fila di preghiere. Non ce n'è bisogno. Le sole cose di cui avete bisogno sono una piccola fede per credere Dio. Se potete credere Dio, Dio compirà il resto dell'opera per voi. Quanto è meraviglioso Lui. Là seduto c'è un uomo anziano. Si interroga sul male alla prostata che ha. Hai subito un'operazione, vero papà? Ti dà ancora disturbo, non preoccuparti, ti ha lasciato, Dio ti benedica. Abbi solo fede, credi. Signorina laggiù, con quel male alla schiena, anche lei si fa domande su cosa avrà luogo con quello. Gesù Cristo ti fa star bene. Amen. Signora che stai seduta laggiù col male al seno, anche tu vuoi superarlo, vero signora? Molto bene, sei guarita ora, puoi andare a casa. Alleluia, egli è qui. Vieni signora, credi che Gesù è risuscitato dai morti? Siamo estranei l'un l'altro, non ti conosco, ma Dio ti conosce. Hai bisogno di avere subito aiuto dall'alto. Sei stata da un medico, il quale medico ti ha esaminato l'esame del seno destro, c'è un cancro e non c'è nessuna speranza per te, da quel che disse il medico. Gesù Cristo è morto per te al fine di guarirti. Lo credi? Nel nome di Gesù Cristo condanno questo diavolo affinché lasci libera mia sorella. Amen. Dio ti benedica, signora. Vieni, signora. Per quanto ne so, siamo dei perfetti estranei l'un l'altro, è vero? Non ci conosciamo a vicenda. Non ti ho mai visto in vita mia. Hai avuto molto dispiacere pochi giorni fa, vero? Un tuo caro o amico, un ministro, una cosa o l'altra, è morto. Hai avuto un'escrescenza, è vero? Credi che starai bene? Onnipotente Dio, benedico la donna nel nome di Gesù Cristo, affinché tu la guarisca. Signore, amen. Dio ti benedica, Signore. Mi manca proprio qualcuno, è Billy Paul. Non so dove è andato, ma conosco il suo spirito. So che non va in lui e mi manca il suo spirito. E questo è il paziente? Signora, ti sono estraneo. Non mi conosci e io non conosco te. Ma Gesù Cristo ci conosce entrambi, è vero? Credi? Tu sei qui per qualcuno. È una sorella o una sorellastra? Non è proprio una sorella, è una sorellastra che di recente sta proprio male ed è inferma. È un, credo lui disse, non l'ho capito, credo abbia parlato di febbre reumatoide. È vero? Il medico, hai anche una figlia che è malata, anche lei ha una febbre. Hai un figlio malato? Vuoi che io preghi? Per i tuoi denti, vero? Vieni qui. Dio caro, tu che creasti i cieli e la terra, manda le tue benedizioni su questa donna che benedico nel nome di Gesù Cristo. Amen. Credi con tutto il tuo cuore? Vuoi vedermi per qualcun altro, vero? Vuoi chiedermi di pregare per un fratello, per un caso? Come di malattia mentale, non è così? C'è una signora anziana per cui vuoi che io preghi, è tua madre, ha il diabete, vero? Hai bisogno di camminare più vicino a Dio. L'hai sempre voluto, non sei mai arrivata al punto in cui ti sei veramente sentita di fare proprio esattamente, perfettamente la sua volontà. Vuoi tu sottomettere tutta la tua vita a lui ora? Andare a casa e ricevere ciò che hai chiesto? Credi che se lo faresti, che se ti consacrassi pienamente, Dio risponderebbe alla tua preghiera? Anche io. Dio Onnipotente, nel nome del tuo figliolo, il Signore Gesù Cristo, benedici questa donna, che io benedico nel tuo nome. Amen. Piacere di conoscerti. Lo amo proprio con tutto il mio cuore. Non dovresti avere più bisogno di un amico. Io questo non so proprio come spiegarlo. Oh, di cosa hai bisogno? Che cos'altro può fare lo Spirito Santo? C'è solo, oh, che cosa potrebbe avvenire in questo momento? Piacere di conoscerti, signora. Siamo estranei l'un l'altro, vero? Non ti conosco. Il solo modo che so per contattarti sarebbe Dio. Il solo modo è per la grazia di Dio che ti potrei ministrare. Sono solo un uomo. Credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio, vero? Perché tu sei un cristiano. Recentemente hai avuto delle notizie spiacevoli. Il medico ti ha detto che non potresti rimetterti. Avevi un cancro, è vero? Non sei di questa città, vieni da un paese che ha molti laghi, eccetera. Wisconsin, Owen, Wisconsin. Il tuo nome è Regal. Le iniziali dei tuoi nomi sono HF. Vai a casa ora, ricevi la tua guarigione. Gesù Cristo ti fa star bene. Non risentirti di questo. Gesù disse a Pietro, tu Pietro, il tuo nome sarà chiamato Pietro. Credi tu, signora? Hai un male femminile, vero? Quella signora proprio là ce l'ha pure. Quella signora ha pure un gozzo. Siete entrambi guariti, credete? Alzatevi in piedi solo un minuto. Alzatevi in piedi. Non mi importa cos'è che non va in voi. Alzatevi in piedi. Ora io credo il Signore Gesù Cristo. Ora io accetto Lui come mio guaritore. onnipotente Dio, condanno ogni malattia nel nome di Gesù Cristo. Caccio ogni diavolo per mezzo di Gesù Cristo, tuo figliuolo, tramite la potenza di queste persone. Qui finisce la registrazione. Editore.